Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questa nuova puntata del nostro podcast in italiano comprensibile. Io come al solito sono Simone e come sapete ogni tanto mi piace avere qui con me qualche ospite. Tanti ospiti abbiamo avuto, appassionati di lingue, poliglotti, e oggi ho l'onore di presentarvi Richard Simcott, che è un grandissimo poliglotta e super super appassionato di lingue straniere. Ciao Richard, come stai?
Oh, salve, tutto bene, grazie. Come va?
Bene, bene anch'io, grazie. Grazie per essere qui con me e con noi quest'oggi. Io oggi sto registrando dall'Italia, sono qui a trovare la famiglia per un paio di settimane. Tu da dove ci chiami di bello?
Sì, beh, grazie per l'invitazione in primo luogo, poi io abito qua a Skopje, quindi sono divenuto un ragazzo balcanico.
Ottimo, ottimo. Un ragazzo dei Balcani, che bello, sì. E come si sta a Skopje? Si sta bene?
Bene, sì, va tutto bene perché con le lingue, per esempio, per me il livello linguistico è molto diverso perché come si dice in italiano, macedone è sinonimo di qualcosa di misto, quindi le lingue qua sono diverse, sono molto belle, sono anche molto differenti, quindi c'è l'albanese, c'è il macedone, c'è il turco, c'è rumeno, c'è anche Roma, quindi questo della gente Roma di qua, e ci sono anche diverse lingue Roma anche, quindi per questo motivo per me è sempre interessantissimo parlare con la gente, anche viaggiare un po', perché 2 ore di macchina posso entrare in un altro paese, in un altro mondo, quindi la Grecia è molto vicino, quindi
certo, è un angolo del mondo, diciamo, dove c'è una grossa diversità linguistica,
sì.
Quindi per una persona come noi, diciamo, a cui piacciono le lingue, è un compleanno tutti i giorni, no?
Sì, oh, ecco.
è sempre domenica, diciamo,
ecco
noi.
Ecco la mia vita qua, sì. Quindi
in italiano.
Tutto, sì. Tutte le lingue qui, ci sono anche degli stranieri che abitano qua e parlo anche, uso le altre lingue che ho imparato all'università per il lavoro anche. Quindi come l'italiano, di solito ho l'opportunità di parlare anche italiano. C'era una famiglia italiana qua, non so, tanto tempo, 5 anni, quindi ogni giorno parlavo con loro in italiano, e poi perché non c'era altra scelta, quindi perché di solito come molti italiani non parlano altre lingue.
Certo, sì. Ascolta Richard, come è iniziata questa tua passione per le lingue straniere? L'avevi fin da piccolo o ci sei arrivato dopo? Sì, raccontaci un po'.
Sì, direi di sì. Quindi dove sono? Io sono del Regno Unito, però è una città che si chiama Chester. Chester in latino si chiama Diva o Deva. C'è una parte della città in Inghilterra e poi l'altra parte in Galles. Quindi io sono inglese e gallese, quindi parlo anche gallese e inglese. Certo, perché a casa inglese, però sempre c'erano tantissime parole anche gallesi per me da piccolo, e poi anche gli accenti, come in Italia ci sono tantissimi accenti, anche nel Regno Unito ci sono tantissimi, e quindi il mio dialetto di inglese è Scouse, è il dialetto di Liverpool, quindi questo è il primo dialetto che ho imparato da bambino, e poi ho imparato anche a parlare un inglese più standardizzato, diciamo, e poi anche col gallese e con gli accenti anche vicini delle altre regioni da dove sono, quindi ho imparato a parlare con loro come loro, e poi per me era sempre interessante avere questa possibilità di non essere soltanto la stessa persona nella città, quindi anche entrare nel mondo di un altro gruppo diverso era per me una cosa, una, fascinazione, direi. Quindi a scuola, quando ho cominciato a imparare il francese, per me è una possibilità ancora di usare altre parole, altre grammatiche, anche per dire quello che pensavo, che sentivo, che volevo spiegare in un altro modo, in un altro gruppo. Quindi ho cominciato così e poi all'università ho continuato con questa storia di lingue, che è una storia che ormai è diventata una parte della mia vita, che non si può neanche dividere.
Certo.
Queste realtà.
Sì. E quindi tu hai detto ti interessava anche all'interno di una, o ti interessa all'interno di una città, parlare la lingua di un altro gruppo per capire, ok, come vivono le persone che parlano questa lingua all'interno della città, com'è la loro vita, in cosa è diversa, in cosa mi può arricchire, giusto?
Sì, anche se puoi vedere moltissimo, capire meglio anche la scelta del vocabolario che usa un gruppo o un altro. Per esempio, c'è nel Regno Unito ci sono diversi gruppi che usano o tendono a usare un vocabolario diverso, un vocabolario moderno magari, anche un vocabolario più antico, che tendono a usare perché forma parte dell'identità. Come certo. In Italia anche la stessa cosa, mi sembra.
Sì, in tutti i paesi, penso.
E questa entra anche sul livello, sul livello di dialetto anche, quindi non è solo una questione di lingua o dialetto, anche il dialetto, quindi quello che usa una persona.
Ok, quindi tu dici il modo in cui un determinato gruppo sociale parla e si esprime, poi ha un'influenza anche nel modo in cui vive e viceversa, diciamo, le due cose vanno un po'...
Potrebbe essere, o c'è... questo penso che è piuttosto una questione sociale, quindi sociale sul livello di si appartiene una persona a un gruppo o un altro, quindi questo vuol dire anche che veramente tu hai la comprensione di poter capire meglio o no le intenzioni di un gruppo, i pensieri di un gruppo, la cultura di un gruppo o meno. Quindi questo è ecco per me la questione.
Ok, certo. E diciamo, questo è un punto di motivazione per te? Immagino, che cos'altro ti motiva generalmente quando studi una lingua? O come è cambiata magari anche la tua motivazione rispetto a quella che avevi all'inizio? E cosa ti motiva oggi invece a decidere di imparare una nuova lingua?
Per me sono dei progetti, quindi io faccio qualcosa per magari un mese, tre mesi, un anno, o potrebbe essere anche ancora vari anni, ma... adesso sto imparando la lingua di Cornwall, che in italiano non saprei neanche dire.
La lingua del Cornwall, potremmo dire, sì, la lingua che si parla in Cornwall.
Sì, quindi in spagnolo è cornico, ma in italiano mi sembra un po' strano dire cornico, però cornwallese magari. E poi questa è una lingua che ho cominciato a imparare durante la pandemia, quindi ho passato il primo grado di cornwallese e poi secondo e adesso terzo, quindi tre anni. Ma dipende veramente dalla lingua, perché questa è una lingua sorella di gallese. Mm-hmm. E per me c'è questa motivazione culturale perché è una cultura anche sorella della mia cultura, quindi per me è interessantissimo. E poi anche come per esempio la lingua che ha accettato ancora più parole di francese, che è sempre interessante per me, come vedere i confini del mondo, dove per esempio le confine un ambiente come la Francia o il Regno Unito, dove entrano le parole fino a che punto. Quindi questo è sempre interessante per me, l'etimologia delle parole in ogni lingua, e le confine generalmente sono interessantissime perché sempre c'è qualcosa di diverso in ogni paese, in ogni regione, in ogni comunità linguistica, e quello che accettano, quello che non accettano, quello che vogliono dire, quello che non vogliono dire, quello che entra nella lingua standardizzata, quello che non entra nella lingua standardizzata e perché, e se usa sulla strada o no. Queste cose sono veramente veramente interessante per me, perché tu puoi vedere le comunicazioni e anche se l'attività tra tutte queste comunità vicine. Quindi per questo punto per me è molto interessante.
Sì, ci racconta tanto forse anche della storia, no? Sì. Delle lingue, di come commerciavano ad esempio diversi paesi, di come hanno commerciato nel corso della storia, di come si spostavano magari anche le persone all'interno dell'Europa, ecco, del sì. mondo.
Ecco, anche se può vedere per esempio perché qualche dialetto sarebbe marginalizzato o sarebbe magari anche sarebbe visto con meno favore nella società generalmente, perché ci sono dei dialetti veramente che tendono a pensare che non hanno l'educazione o perché non parlano di solito una lingua più standardizzata o qualcosa di genere. Quindi questo per me anche è interessante, perché si vede ancora meglio un po' internamente come funziona la società e come funziona anche le comunità linguistiche, chi ha quei gruppi che hanno una posizione, diciamo, superiore o superizzati, direi ancora meglio, nella società, perché sempre c'è questo, e anche con gli stranieri che imparano una lingua sempre dicono, molto spesso dicono online, anche quando parlano con me, come mai potrei avere un accento perfetto? O cosa vuol dire questo? Insomma, stiamo parlando di un accento perfetto della lingua standardizzata, magari, non so, come l'italiano, per esempio, cosa sarebbe questo?
Certo, sì, dipende dalla regione, dipende da tante cose, no?
Sì.
Sì. Interessante. E, ascolta, quando quindi tu decidi di imparare una lingua nuova, Richard, come la attacchi, diciamo? Come inizi a studiare?
Non ci sono segreti per me. Questo è una questione di studiare, di fare qualcosa molto spesso, magari ogni giorno se possibile, però molto spesso, perché la lingua deve essere una parte della vita, quindi non è, per esempio, non so, io ho una classe di lingua due volte a settimana, questo no, perché questo non aiuta così tanto, e quindi dobbiamo pensare così. Che c'è, per imparare una cosa o qualsiasi cosa, anche una lingua, ma qualsiasi cosa, ci vogliono delle ore e ore per imparare bene, perché c'è la ripetizione dell'attività, perché dobbiamo anche sbagliare moltissimo, fare tantissimi errori per realmente cominciare a parlare bene o sapere bene i materiali che abbiamo già visto. Quindi questa è una cosa che senza moltissime ore di pratica, di uso, non si può arrivare a un punto veramente, a questo punto magico di parlare una lingua senza fare tutto questo. Quindi per me, per poter accumulare tutte quelle ore che ho menzionato adesso, come si può fare? Quindi sì, si può fare due ore alla settimana, però c'è l'attività e conseguenze di questa attività. Questa attività vuol dire che due ore va bene ogni settimana, quindi alla fine di un anno quante ore ne abbiamo? Ne abbiamo magari
un centinaio.
Un centinaio, sì. Allora, per studiare un livello, perché io ho fatto un turco, una classe di turco A1, A2 e B1. Per fare tutto per A1 ci vogliono 72 ore di classi con un professore e una professoressa. Quindi ho fatto questo. E poi fuori delle classi ho dovuto anche studiare da solo a casa. Quindi ancora, io direi, un ventinaio di ore ogni settimana durante tre mesi intensivi di studi della lingua turca. Quindi ci sono varie ore. Quindi un anno per studiare 2 ore a settimana non è abbastanza neanche per studiare tutti i materiali per A1.
Certo, quindi tu dici è importante integrare la lingua nella propria routine, nella propria vita,
sì.
Giusto?
Quindi ecco la soluzione per realmente arrivare a fare tutto questo, per fare qualcosa ogni giorno. Magari una cosa molto semplice sarebbe leggere tutto il vocabolario, la grammatica o la lezione che già viste, e poi continuare con l'altra classe il giorno dopo, magari, non so, quindi il giorno prima della classe prendere mezz'oretta per fare questo, almeno. E questo aiuterà moltissimo per avanzare ancora più veloce nei studi della lingua. Anche se può fare altre cose, quindi ascoltare la musica, la TV, leggere qualcosa, quindi non dobbiamo leggere un centinaio di libri ogni settimana, stiamo parlando di leggere un paragrafo, per esempio, ogni mattina, magari, non so, vedere cosa è importante nel paese, per vedere, non so, la Rai, per esempio, se puoi leggere qualcosa, Rai 1, tipo Rai 1, Rai 2,
certo.
La mattina, e vedere quale parole capisci, non capisci.
Sì.
E si vengono, per esempio, molto spesso delle parole che vedi che sono molto importanti per gli italiani. Se prendiamo l'italiano come esempio adesso, si può vedere facilmente che ecco una parola che veramente devo sapere, una espressione, un punto della grammatica italiana. Quindi ecco.
Sì, ottimo. Quindi ragazzi, cercate di immergervi appunto nella lingua che state studiando, nell'italiano nel vostro caso o in qualunque altra lingua, e anche di ripetere, ripetere, ripetere. Mi è fatto venire in mente, Richard, che quando vivevo in Germania, io sono arrivato in Germania che non parlavo ancora il tedesco, no? E ho cercato di sintonizzare l'orecchio appunto sulle parole più importanti, e mi sono accorto che camminando per strada tutti quanti sempre dicevano tutto il tempo "aba, aba, 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 aba". E ho detto, ma cosa sarà questa parola, no? Poi sono andato a cercare, ah, ma, perfetto. Una volta sintonizzata questa prima parola, mi sono accorto che tutto il mondo diceva tutto il tempo, genau, 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 no? E ho detto,
No.
cosa sarà quest'altra importantissima parola che tutti dicono tutto il tempo, no? E addirittura mi è capitato che una volta un'amica mi ascoltasse parlare tedesco, adesso ultimamente al telefono, lei non parla tedesco, e alla fine della chiamata mi ha detto: Simone, ma che cosa vuol dire questa parola genau che continui a ripetere tutto il tempo? No? Quindi, che ragazzi, per chi non parla tedesco vuol dire sì, esatto, ok, diciamo,
Sì.
no? Sì,
Sì,
quindi
sì,
ottimo, grazie del consiglio e di avermi riattivato questa memoria, perché mi sono visto esattamente, saprei descriverti anche la via dove camminavo, no?
sì. Sì.
Dove sentivo questo.
Ci vuole anche moltissimo tempo per arrivare fino a quel punto, perché per riconoscere la parola e poi per poter dire la parola, per poter anche scrivere la parola, per trovare quello che vuol dire, per esempio, ci vuole un po' di tempo per questo, quindi ci vuole anche della pazienza, no? Perché non è così facile. Sì. E poi ripetere, poi dire, usare, e poi così andiamo avanti con le lingue.
Sì, 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 esatto. Tanta pazienza, ragazzi, mi sembra... Date un occhio su YouTube, ho pubblicato da poco un video in cui spiego un pochino il mio cammino con il cercare di essere più paziente, perché sì, oggi vogliamo tutti quanti tutto subito. Voglio imparare l'italiano in 3 giorni. Ci vuole un po' di tempo, no, Richard?
Ci vuole un po', molto di tempo.
Sì, 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 sì. Ascolta, una cosa invece molto interessante di cui volevo parlare con te. Dovete sapere, ragazzi, che Richard, tra le altre cose che fa, organizza la Polyglot Conference, sì, che è un evento a cui io sono stato... Quando è che l'hai organizzato? Nel 2000... No, a Lubiana era il 2019, vero?
18.
18, il 2018. Quindi io sono stato per la prima volta a Lubiana nel 2018 alla Polyglot Conference, sì, e ho scoperto questo mondo nuovo, un sacco di gente... super appassionata di lingue, e quindi poi da lì ho iniziato a conoscere un sacco di gente, a frequentare questo, sì, ambiente. Raccontaci un po', Richard, come ti è venuta l'idea, e magari racconta un po' meglio anche di cosa si tratta.
Quindi l'idea era una cosa che ho sviluppato con Luca Lambariello, quindi inizialmente, perché siamo stati tutti e due a Poznan per l'estate, e poi c'era un forum dove c'era un sacco di persone che, poligloti, che volevano sempre parlare di diverse lingue, non solo una lingua o due lingue, ma diverse lingue.
In che anno eravamo qui, Richard?
Come, non è un canale, è un forum.
No, in che anno, perdonami?
In che anno? Era 2006-2007 magari, per me. Mm-hmm. Quindi,
ok.
Potrebbe essere anche un po' più, quindi potrebbe essere anche 5, 2005 magari. Ma tanto tempo.
Sì.
E poi abbiamo cominciato a fare video su YouTube. Quindi la prima persona era Stu Giraj, un ragazzo, un uomo italiano, no, australiano. E poi c'era anche un video di Luca Lampariello, Luca ovviamente italiano. E poi io ho fatto un video, quindi tutti e tre, con un video poliglota su YouTube. Siamo incontrati 2 volte, mi sembra, io e Luca, a casa mia nel Regno Unito, e poi Poznan, e poi stavamo parlando perché volevamo parlare sulle lingue, un evento accademico, ma non era possibile perché non lavoriamo in un mondo accademico noi, quindi era impossibile entrare. Io pensava, poi va bene, perché ci sono delle persone come me o come Luca che non lavoriamo realmente, lavoriamo con le lingue, però non è, per esempio, non lavoriamo come interprete o con la traduzione delle lingue, certo. Non lavoriamo in università, in un mondo accademico, quindi come mai sarebbe possibile aggiungere tutto il mondo, avere tutto il mondo in un blocco, perché ci sono delle idee che potremmo compartire anche per vedere quali sono delle ricchezze che possiamo prendere delle esperienze diverse che vediamo nella comunità poliglota. E quindi abbiamo deciso di organizzare, di vedere se sarebbe possibile organizzare,
certo,
una conferenza, perché io lavoravo prima per il governo britannico e lì io organizzavo anche delle conferenze internazionali, quindi per me era una cosa naturale organizzare qualcosa per tutto il mondo in evento, una conferenza. È chiamato così, la conferenza è chiamata così, la Polyglot Conference, conferenza poliglota, perché è nata realmente in questo forum con tutte le persone, la comunità poliglota, ma è un evento per tutto il mondo. Se ti piacciono le lingue, va bene, cioè questa è la tua famiglia.
Sì,
e poi è nata così l'anno dopo. Abbiamo deciso di organizzare la conferenza a Budapest in 2013. Siamo andati lì per organizzare la conferenza e poi già la storia è...
Il resto è storia, diciamo. Sì. Ecco. Ottimo, ottimo. Quindi io sono arrivato appunto nel 2018, vivendo a Graz all'epoca, quindi per me era dietro casa, ho detto no, devo andare a vedere. E poi da allora è stato amore a prima vista. E, tra l'altro so che ci ascoltano in tanti dall'Australia. E dove sarà quest'anno la conferenza, Richard?
In Australia.
Beh dai, non è lontano.
Ah, questo di The Language Event che ho organizzato.
No, quest'anno la Polyglot Conference, dove sarà organizzata?
Ah, quest'anno a Budapest ancora una volta. Mm-hmm. 10 anni dopo la prima conferenza, quindi c'era un'idea di andare a Singapore per organizzare la conferenza, ma è stato molto difficile e quindi ho deciso di tornare indietro a Budapest per organizzare, perché dopo di 10 anni penso che è un'idea ottima per la comunità tornare indietro, vedere com'era Budapest, anche per tutto il mondo ungherese, per esempio, una lingua che non è così, non viene così tanto studiata, quindi per gli stranieri, quindi perché
sì,
no?
Sì,
anche ottimo. Nel frattempo Luca ha imparato un po' di ungherese, mi sembra, quindi
sì.
Perché non tornare indietro e vedere se Luca vorrebbe anche parlare
un pochino. Sì. Ottimo, ottimo, è una sorpresa anche per me, ero rimasto con Singapore, infatti. Ah, che bello, ottimo.
Sì, quindi questa conversazione a Poznan con Luca, sì, veramente è stato l'inizio di tutto questo, quindi ma adesso sì, Luca viene anche ancora dopo tutti questi anni per parlare, per essere parte della conferenza. Sì.
Certo, sì. Ascolta Richard, secondo te studiare le lingue ci può aiutare o può aiutare il mondo a diventare un posto migliore?
Sì. Penso di sì. Dipende veramente dalla persona, perché studiare delle lingue generalmente sì che va bene, penso di sì, ma non vuol dire ovviamente, perché non siamo tutti uguali, ogni persona ha un metodo diverso, anche un punto di vista diverso, anche delle altre, quindi non vuol dire che tutte le persone nella comunità sono uguali, perché non è vero. Quindi un mondo meglio, sì, stiamo parlando veramente su livello mondiale. Io direi di sì, ma insomma non è sempre lo stesso effetto per ogni persona. Quindi io non dico niente male o niente buono, per me va.
Certo.
È solo io vedo le cose così. Io penso di sì. Per me, penso anche per varie persone, ma le motivazioni sono diverse.
Sì, concordo, per me anche, però come dici, ognuno può avere la sua motivazione, può essere diversa. Ascolta, prima di concludere ti chiedo di condividere magari un consiglio per chi sta studiando l'italiano oggi e magari, non so, è un po' bloccato durante il suo studio della lingua, che cosa gli consiglieresti?
Io, gli errori non sono così importanti, sembrano così, perché vogliamo sempre essere, siamo per noi, stiamo nel centro del nostro mondo, La realtà è che veramente tutto il mondo fa degli errori, quindi questo è normale. Anche io, dopo di non so quanti anni parlando italiano, io ho fatto anche la laurea in italiano, quindi sono stato in Italia per la comunicazione, va benissimo, però faccio degli errori, è normale, ma non è un problema per la comunicazione, per il lavoro, neanche per gli studi. Quindi devi accettare veramente che questo forma parte della vita, della realtà. Anche gli italiani che parlano soltanto l'italiano, solo l'italiano, non parlano perfettamente. Quindi tu, come straniero o come persona di fuori, imparando l'italiano come seconda, terza, magari ancora, non so quante lingue, è ancora più difficile parlare perfettamente, con la grammatica perfetta, con un vocabolario senza errori, senza avere un vocabolario misto con un'altra lingua, magari, non so. Ma non fa niente male, perché l'idea di una lingua è un veicolo per espressare bene un'idea, una cultura, e la tua identità, e capire anche l'identità degli altri o avere un senso delle persone. Quindi anche per lavorare, per studiare, e se funziona la lingua così, questo vuol dire che il motore del veicolo funziona, e se va avanti, va avanti. Quindi se no, non va indietro. Che non va bene per una lingua.
Esatto,
va bene,
allora, ottimo, grazie.
Non preoccuparti troppo per questo.
Quindi, ragazzi, cerchiamo di accettare gli errori come parte del viaggio, e sarà anche più divertente il viaggio. Grazie Richard. Brevemente, se qualcuno vuole trovarti online, magari dici un attimo i tuoi canali. Io, ragazzi, li lascerò poi nella descrizione del podcast, come sempre.
Sì, certo. Quindi c'è speakingfluently.com e c'è polyglotconference.com o anche languageevent.com. Sono, sì, le pagine. E poi anche se può, su speakingfluently.com ci sono tutti questi Twitter, tutto.
ottimo, ragazzi. Grazie allora Richard, grazie a tutti quanti come al solito, un abbraccio e noi ci sentiamo davvero presto.
Grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.